cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. In questo secondo appuntamento della settimana di K abbiamo tanta letteratura e una buona dose di segnalazioni, di consigli legati all'arte, in particolare all'arte visiva. Nel dettaglio apriamo con un fenomeno letterario che sta appassionando milioni di lettori. Semplificando, sono dei libri che sembrano dei giochi di ruolo. Ne parleremo in maniera più compiuta con Matteo Trevisani, direttore editoriale di Mercurio Books, casa editrice che ha portato Dungeon Crawler in Italia, il caso che appunto sta facendo parlare di sé. Poi passeremo alle stratigrafie di Felicita Bianchi, artista della Svizzera italiana, la cui mostra è visitabile al Museo regionale delle Cento Valli e del Piedemonte. Ci faremo guidare attraverso le sue opere proprio da lei, Felicita Bianchi. Per il nostro spazio agostano dedicato ai consigli di lettura, Andrea Fazioli, nostro collega, nonché scrittore ormai di fama non solo nazionale, ci porterà a sud, non vi dico molto di più, in Sicilia. Poi lo scopriremo alle 17.35. Alle 18 ospiteremo un altro artista, Ossolano, nato quindi a pochi chilometri dalla frontiera, che colpisce l'immaginazione con le sue foto in bianco e nero metafisiche. Lui si chiama Gabriele Croppi e lo scopriremo appunto con lui, da dove sta, dove nasce questa metafisica della sua foto. E infine, per senza vergogna, riproporremo l'incontro con Luca Crovi, scrittore e responsabile della kermesse letteraria Tutti i colori del giallo.
Cantaron
siamo inequivocabilmente nei Caraibi, in particolare naturalmente in quella bella isola chiamata Cuba. Questo è un pezzo di quest'anno, è appena uscito, America, e loro sono gli Orchestra Acocan. Allora, adesso per la nostra prima pagina, immaginate un romanzo che si legge come un videogioco, con livelli da superare, statistiche, mostri, missioni, una comunità di fan che lo segue con la stessa passione con cui si segue per esempio una serie in streaming. Si chiama Dungeon Crawler Carl di Matt Dinneman ed è il titolo che sta facendo conoscere al grande pubblico il fenomeno della Lit RPG, un genere nato online e cresciuto all'incrocio tra letteratura e cultura videoludica. Con Matteo Trevisani, direttore editoriale di Mercurio Books, casa editrice che ha portato appunto Dungeon Crawler in Italia, cerchiamo di capire perché questa formula sta funzionando così bene e cosa racconta dei nuovi modi di leggere e di raccontare storie. Buongiorno Matteo, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Matteo, quando avete deciso di pubblicare Dungeon Crawler Carl, avete percepito subito il potenziale di questo fenomeno oppure era semplicemente una scommessa editoriale?
Sicuramente è stata una scommessa editoriale. Abbiamo comprato i diritti per la pubblicazione italiana 2 anni fa, quando il fenomeno stava esplodendo negli Stati Uniti e veniva comprato poi in varie altre parti del mondo, dove però c'era già un terreno fertile per questo genere di narrative, anche per questo genere di novità editoriali. Noi non sapevamo come sarebbe andato in Italia, come avrebbe risposto il pubblico di lingua italiana, ma oggi possiamo dire che insomma ci avevamo visto bene, perché appunto la serie, seguendo l'onda del successo planetario che sta avendo in questo momento, sta avendo grandi riscontri anche qui.
Ecco, questo genere, il Lit RPG, corrigimi se l'ho detto male, comunque nasce dall'incontro fra letterature e meccaniche del gioco di ruolo. Secondo te perché questo linguaggio sta conquistando così tanti lettori proprio adesso?
Allora sì, la letteratura RPG combina, diciamo, le meccaniche narrative e strategiche, meccaniche dei giochi di ruolo soprattutto, e poi anche dei videogame che riprendono le stesse meccaniche. Sul perché potremmo parlarne a lungo. Diciamo che in questo momento storico l'editoria, la letteratura, le persone leggono libri diversi da quelle che leggevano anche solo 15-20 anni fa, e c'è molta più voglia di esplorare e di andare a vedere cose nuove, immaginare storie nuove, immaginare situazioni completamente diverse. C'è da dire che questa è una novità nel mondo occidentale, in Oriente era già, diciamo, un fenomeno ben più costituito. I libri sono libri che si leggono molto velocemente perché sono di grande impatto, diciamo, emotivo, ma da un punto di vista di divertimento, cioè il lettore, la lettrice gioca quasi insieme al protagonista, in questo caso Carl appunto, e si ritrova in situazioni assurde, ma in qualche modo controllate da statistiche, controllate da una narrazione che nei libri Dungeon sono quella dell'intelligenza artificiale, che raccontano e spiegano ai giocatori, perché Carl è un giocatore in questo dungeon, quello che deve fare e le missioni in qualche modo che deve compiere. Io penso che oggi i lettori siano pronti per immaginare qualcosa di diverso e provare a trovare quello che cercavano in una letteratura, diciamo, più classica, le stesse dinamiche emotive anche in storie diverse, anche se i libri Dungeon sono libri molto divertenti, molto, insomma, che veramente, anche se sono molto voluminosi, si leggono molto in fretta, hanno dentro delle dinamiche emotive anche sentimentali, che in qualche modo cercano di alzare il livello della semplice storia. Quindi ci troviamo di fronte a un connubio strano tra un libro di trama, quindi che si segue molto bene, e anche a un universo completamente nuovo che deve essere esplorato insieme a chi lo legge.
Senti Matteo, molti editori hanno guardato, immagino, per anni con diffidenza a questo fenomeno, alla Lit RPG. Dopo questo successo di Matt Dinneman, pensi che siamo davanti a una moda passeggera o una nuova categoria stabile delle editorie in genere?
Io credo che, anzi no, so che verranno pubblicati altri libri dello stesso genere anche qui da noi, anche in Europa e in Italia. So che però Dungeon Crawler Carl è stato il primo literary RPG che ha avuto un successo molto superiore a quello degli altri, quindi non è, cioè è facile immaginare che le cose che verranno dopo prenderanno un po' le mosse da questo successo. È come se questo fosse una pietra miliare di tutte le narrazioni che verranno dopo. Lo so perché ce le hanno offerte, gli agenti ci stanno offrendo storie simili sempre dentro narrative di literary RPG, che per adesso quelle che ho letto non mi sono sembrate all'altezza, ecco, della serie di Dungeon.
Okay. Senti, come direttore editoriale di Mercurio Books, Matteo Trevisani, che cosa hai notato a proposito dei lettori rispetto a questi libri? Cioè, ci sono nuovi lettori? Questi libri hanno attirato nuovi lettori che prima magari non si avvicinavano a questa forma?
Esattamente, sì, ed è stata una bellissima sorpresa, nel senso che Mercurio Books fa libri sulla soglia, intendendo con questa formula diciamo tutta una narrativa che sta in mezzo ai generi letterari, in mezzo ai mondi, in mezzo al passato, al futuro, quindi cercando cose che cercano sempre ogni volta di superare il genere o comunque di indicarne uno. Questo i lettori e le lettrici l'hanno capito. Quello che abbiamo visto con Dungeon Crawler Carl è che molti lettori maschi sono tornati a comprare e a leggere i libri. Sappiamo benissimo che la maggior parte dei lettori sono donne, ma in questo caso diciamo che il libro è veramente, veramente trasversale. L'altra cosa che ci ha stupito è che la fan base, quindi come dicevi giustamente tu all'inizio, la fanbase che si è creata intorno alla serie, a questo libro in particolare, è qualcosa che si vede appunto per i giochi di ruolo, per i videogiochi, a volte per i film. Ecco, è difficile trovare una comunità altrettanto, diciamo, trasversale e anche adulta, perché il lettore di Dungeon, diciamo, il lettore di base non è un ragazzino, cioè comunque intorno tra i 30 e i 40 anni, poi ovviamente si va anche sopra e anche sotto, però comunque prende una nicchia di lettori, uno spazio di lettori che si era un po' disaffezionato alla lettura dei libri, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Poi ovviamente il libro, la serie è diventata appunto famosa in tutto il mondo per la varietà di narrazioni che le sono andate accanto, quindi gli audiolibri, il merchandising, adesso ci sarà una serie TV prodotta da Seth MacFarlane che verrà prodotta a partire dal prossimo anno, ma è stata già, insomma, confermata. È un fenomeno in espansione che sta tirando a sé molte energie, ecco.
Che farà ancora parlare di sé. E a proposito, dal tuo osservatorio, dopo questo successo, guardando al mercato italiano italofono, esiste spazio per autori di casa nostra, insomma, italofoni di Lit RPG, o ritieni sia ancora un genere fortemente legato alla cultura anglosassone e videoludica americana?
Beh, guarda, in Italia, comunque in Europa, ci sono tante persone che giocano ai giochi di ruolo, che sono cresciute giocando ai giochi di ruolo, io sono una di queste, insomma. Quindi io mi aspetto che che prossimamente ci saranno delle proposte anche diciamo nostrane su questo genere, e anzi dirò di più, mi aspetto che ci siano anche autori noti e conosciuti che si cimenteranno nel genere, io lo spero, insomma.
Guarda, noi siamo qui, dovesse succedere ci ritroviamo sicuramente per parlarne con tanto
molto
piacere
benissimo.
Matteo Trevisani è stato
molto
con noi per parlare di Dungeon Crawler Carl e naturalmente lo ringraziamo. Grazie Matteo.
A voi, buonasera a voi, grazie.
shone bright for the lost in heaven, and we will still believe. A dream that's new to the lost in heaven, blabbering and tall, will all fall quiet with a breeze in heaven. Shaving down the wood, scratching every letter, it's all begun in a day.
Loro vengono da Ginevra e hanno un bellissimo nome, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, li abbiamo ascoltati con questa Blabber. Adesso per i nostri anacardi, per le nostre segnalazioni, andiamo nelle Cento Valli. Per gli anacardi appunto andiamo lì perché è in corso proprio in questi giorni un'esposizione personale di Felicita Bianchi dal titolo Stratigrafie. L'artista è nata a Zurigo e cresciuta nel Locarnese e da anni porta i suoi lavori in giro per la Svizzera e per il mondo, come nel 1998 quando fu selezionata per una mostra personale al consolato svizzero di San Francisco. La mostra, visitabile al Museo Centovalli di Piedemonte fino al prossimo 25 ottobre, porta il titolo, abbiamo detto, di Stratigrafie, e quindi vogliamo capire subito con lei, naturalmente la salutiamo, benvenuta Felicita Bianchi.
Buongiorno.
Vogliamo subito capire da dove viene questo titolo, perché insomma quando parliamo di stratigrafia la troviamo in vari ambiti, geologia, archeologia, edilizia, architettura. Dove si inseriscono le sue stratigrafie?
Allora, le mie stratigrafie sono un risultato di una ricerca che ormai dura direi quasi da 38 anni e è una ricerca materica, direi, una ricerca materica, informale, dove io procedo spesso a strati, dove sovrappongo, ritolgo, dove incido, dove aggiungo frammenti di natura, e questo è il mio modo, diciamo, è la mia ricerca, parte appunto in questo senso dalla materia e dal segno.
Allora, in questo senso potremmo dire proprio che le sue opere mostrano tutti questi strati della sua ricerca, della sua visione, di come si è evoluta questa visione negli anni, quasi in maniera proprio concreta.
Diciamo, in molte opere, non in tutte, è veramente visibile, si vedono degli sfondi, si vedono delle sovrapposizioni, questo non è il caso per tutte le opere. Comunque nel Museo delle Cento Valli io espongo anche 10 opere che sono fatte apposta per questa esposizione e che sono fatte che sono cucite. Delle sovrapposizioni di tessuti che io ho sovrapposto, anche gli strati, e poi le ho definite cucendo con la macchina da cucire. Questo è un modo particolare di lavorare che ho inserito perché ho voluto dare a questa mostra un significato di suo.
Ecco, quali sono le tematiche su cui si è concentrata Felicita Bianchi?
Allora, come tematiche, diciamo, le mie sono sempre ispirate alla natura, che sia la natura nella sua forma, che sia... No, è veramente il soggetto, io direi, che è sempre riferito alla natura. forse in questa mostra ho uno o due paesaggi, ma in realtà sono sempre dei momenti ispirati alla natura.
Ecco, restiamo qui perché questo concetto della natura, che è ispirazione e anche materia, che è proprio letteralmente quello che utilizza per costruire le sue creazioni artistiche, da dove è nato questo tipo di ispirazione, questa esperienza, e soprattutto quali sono state le ispirazioni, gli artisti che l'hanno ispirata?
Allora, artisti che mi hanno molto ispirato e che mi ispirano tuttora possono essere Anselm Kiefer, può essere più vicino magari Italo Valenti, che ho la fortuna di conoscere in gioventù, anche artisti ticinesi come Pierre Cazet mi hanno sempre molto affascinato, e chiaramente devo dire il mio maestro Edgardo Cattori, che mi ha dato moltissimo già quando ero in formazione al ginnasio, ecco.
E possiamo dire anche che le altre esperienze, comunque hanno le altre sue esperienze di vita, perché lei ha studiato come ergoterapista, ha soggiornato fuori cantone, all'estero, insomma ci sono state tante altre cose, ecco, anche queste cose hanno naturalmente lasciato una traccia, un segno nella sua arte.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io sono sì autodidatta, ma ho imparato guardando, provando, sbagliando, osservando gli altri artisti, viaggiando e soprattutto sempre dipingendo. È stato proprio un leitmotiv della mia vita. Io per ragioni personali non ho poi frequentato Brera, sarebbe stata la mia aspirazione, le cose sono andate in modo diverso, ma mi sono tenuta un grande spazio sempre per poter appunto elaborare questa mia, diciamo, passione o necessità anche forse.
Immagino anche che sia stata una bella soddisfazione poi da autodidatta diventare una docente, no? Di tecniche grafico-pittoriche presso la Scuola Superiore Mediotecnica di Lugano.
Ero onorata che mi hanno scelto, che mi hanno dato questo ruolo. È vero che ci sono degli aspetti anche artistici nella professione di ergoterapista, a seconda di come la si svolge, con quali pazienti si lavora. E sì, è stata un'esperienza interessante questa dell'insegnamento, anche se è durata tutto sommato 5 anni, per cui ecco. Ma quello che appunto io ho sempre avuto un atelier, ho avuto la fortuna anche di poter praticamente andare di esposizione in esposizione, ogni tanto ci sono state delle pause di forse un anno o due, però sono sempre stata di nuovo contattata e questa volta sono anche molto contenta di poter fare questa mostra in questo piccolo museo, ma è un gioiellino, devo dire che gli spazi sono molto belli, è stato per me un grande piacere lavorare per questa mostra.
E quindi noi rimandiamo volentieri tanti ascoltatori, tutti quelli che lo vorranno, proprio lì, nelle Centovalli, a Intragna, questo museo Centovalli di Piedemonte, dove si potrà vedere la mostra di Felicità Bianchi, Stratigrafie, ed è visitabile fino al prossimo 25 ottobre. Felicità Bianchi, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille a voi per avermi intervistata. Buona serata.
K.
Un classico dei Creedence Clearwater Revival, li abbiamo ascoltati con questa Have You Ever Seen the Rain? La voce era quella del suo leader John Fogerty. Adesso, per arrivare alle notizie delle 17:30, abbiamo Makaia McCraven con questo brano del 2022, Dream Another.
Volete sapere che mestiere fo mi? Comincia alle 5, finisce a mezzì. Giro col banco, mercati e quartieri, a vendere strasse e mudande cinesi. E a forza di andare di qua e di là, a forza di tutto sto gran lavorar, con sta carga di soldi che ho fatto, mi è venuta l'idea di comprarmi un ducato. Però dall'invidia i miei parenti comincia a mangiarsi i finimenti, e mia cognata con la bocca sua larga si è già mangiata per intero la targa. Mia mamma Marisa non è mai contenta, ha tagliato le gomme per far la polenta. Mio nonno Arturo, che soffre di angina, si è preso una ciucca bevendo a benzina. I nipotini con i ditini mi hanno svitato i lampadini. Perfino il prete che passava davanti ha messo i denti sui parafanghi. cugino Renato che ha il diabete, fa finta di niente, ma se ciuccia il magnete, mio fratello che è pure assessore, si fa una bruschetta con l'olio motore. Lo zio avvocato che porta gli occhiali, ha messo in padella i tergi cristalli, la sua signora molto chic, fa i gargarismi con l'herbe magique. Mi metto in cerca di mia sorella, ancora in bocca pistone biella. Cosa mi resta dopo di sto tormento? Il fumo del tubo di scappamento. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Adesso per i nostri consigli di lettura abbiamo soprattutto una collega che ne sa tanto, è uno scrittore anche lui, Andrea Fazioli, e ci parla di una sua passione, ci porta a sud, ci porta dalle parti insomma di Camilleri, dove è nato Camilleri, ma non parliamo necessariamente di un libro di Camilleri, parliamo di un libro su Camilleri.
Dove nasce la vocazione di uno scrittore e di un grande scrittore come Andrea Camilleri? Immaginiamo un gruppo di ragazzini su una spiaggia siciliana, stanno giocando e il gioco è quello degli sfunnapedi. Come funziona? Praticamente i ragazzini scavano delle buche, le ricoprono con delle assicelle e sopra ci posano dei fogli di giornale. E le buche in questo modo sono insidiose. Prima o poi qualcuno vi sarebbe cascato dentro. Erano trappole perfette e invisibili. Un modo per farsi beffe dei bagnanti. Cito dalla biografia che Luca Crovi dedica ad Andrea Camilleri in occasione dei 100 anni dalla nascita dell'autore siciliano, edita da Salani, scritta con il consenso e l'aiuto della famiglia. Luca Crovi non dice direttamente che la vocazione di Camilleri nacque dagli sfunnapedi, però pensateci bene. Saper costruire delle trappole perfette e nasconderle con perizia non è quello che dovrebbe fare ogni buon autore di polizieschi? La storia degli sfunnapedi ha un finale curioso, ma prima lasciatemi dire della biografia che è particolare perché non racconta il Camilleri celebre, l'autore del commissario Montalbano. Infatti Camilleri cominciò a scrivere molto tardi, divenne noto soltanto quando aveva quasi 70 anni. Prima ebbe una vita molto interessante, fu un grande regista di teatro e di televisione e in questo modo maturò l'esperienza necessaria per scrivere i romanzi. Come finisce dunque la storia degli sfunnapedi? Qualche tempo dopo il giovane Andrea Camilleri si era innamorato di una ragazzina e stava camminando sulla spiaggia con in mano due gelati per andare a invitare a cena questa ragazzina, quando ecco che sciunf, mette un piede in una buca, inciampa, i gelati gli finiscono sulla faccia e la ragazzina scoppia a ridere. Chi di sfunnapedi ferisce, di sfunnapedi perisce. Da dove cominciare per leggere, per scoprire Andrea Camilleri? La biografia di Crovi riporta l'elenco di tutte le sue opere, va bene qualunque dei romanzi con il commissario Montalbano, ma io vi consiglio un testo particolare, diverso dagli altri, si intitola Chilometro 123, edito dai Gialli Mondadori, ed è una storia in cui la voce del narratore è assente. Camilleri mette insieme dei documenti, delle mail, dei verbali, degli articoli di giornale e poi lascia parlare i personaggi. Ci sono dei dialoghi in presa diretta, nei quali si vede la grande esperienza dello sceneggiatore. Non vi racconto la storia, che è appassionante, ma vi cito soltanto due rapidissime battute di dialogo. Un dirigente della polizia parla con un ispettore, discutono di faccende tecniche, di alibi, eccetera, e a un certo punto dice «Non si tratta solo di un alibi, e cioè? Che ne sai tu dell'amore, Bonjoa? Quello che ne sanno tutti, vale a dire niente». Subito dopo aver provocato l'incidente, eccetera, e ricominciano a parlare di alibi. È bellissimo questo breve inserto filosofico, rapidissimo, fulminante. Che altro aggiungere? Non c'è nient'altro da dire, è perfetto.
Per i libri di Nero su Bianco abbiamo sentito Andrea Fazioli che ci ha introdotto a questa una storia, la biografia per i 100 anni di Andrea Camilleri, scritta da Luca Crovi. Marcatevi questo nome perché Luca Crovi sarà anche il protagonista del nostro ultimo appuntamento, e cioè la riproposizione di Senza Vergogna.
I met this guy. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink. Which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Let X equal you know, it could be you. It's a sky, blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal this postcard, and it read, it said, dear amigo, dear partner, listen now, I just want to say thanks, so thanks, thanks for all the presents, thanks for introducing me to the chief, thanks for putting on the feedback. Thanks for going all out. Thanks for showing me your Swiss Army knife. Oh, and thanks for letting me autograph your cast. Love and kisses, XXXX, zero, 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 zero. Oh, yeah.
Se avete 2 o 3 minuti di tempo, vorrei portarvi a Oakland, cittadina californiana non lontana da San Francisco. Andiamo al museo cittadino? Molto interessante? No. Andiamo a visitare il centro spaziale? No. Il posto che ci interessa di più è un palazzone che ospita il tribunale. E perché? Perché qui opera Yvonne Gonzalez Rogers. Comprensibile silenzio in sala e punto interrogativo grosso come una casa. Chi sarebbe, di grazia? È una signora che esercita un mestiere molto impegnativo e di grande prestigio. È una giudice federale. E oggi, martedì 18 agosto, si apre un processo che presiede proprio lei. Ok, e quindi? Beh, per toccarla piano, questo procedimento potrebbe avere effetti devastanti per 2 social tra i più conosciuti e utilizzati al mondo, Instagram e Facebook, entrambi sotto il controllo di Meta, la società di Mark Zuckerberg, che in questi giorni sta facendo parlare di sé per i video che ha postato con gli allenamenti mattutini con Merab Dvalishvili, campione di arti marziali miste. Sono immagini che proiettano una simpatica aria di ribalda virilità che nemmeno troppo velatamente mostrano una certa noncuranza. Figuratevi se mi preoccupo per il processo di Oakland. Sarà, ma se fossi Mark Zuckerberg, qualche motivo per preoccuparmi ce l'avrei. La causa è intentata da 29 stati degli Stati Uniti che rappresentano più o meno 2/3 della popolazione del grande paese. L'accusa è pesante, uso improprio dei dati raccolti e azioni che hanno manipolato e danneggiato gli utenti, soprattutto quelli più giovani. La giudice che presiede questo caso, la già citata Yvonne Gonzalez Rogers, negli scorsi anni ha già mollato diversi ceffoni non da poco alle compagnie Big Tech, Apple in primis, più volte bacchettata e condannata pubblicamente. Tornando a Meta e a Mark Zuckerberg, un'altra cosa che sicuramente non lo ha messo di buon umore è un'altra sentenza emessa pochi giorni fa qualche centinaio di chilometri più a sud, cioè nel New Mexico, che ha stabilito una multa complessiva di $940 milioni perché, citiamo, Facebook e Instagram sono state dichiarate public nuisance, pericolo pubblico per la salute e la sicurezza degli utenti più giovani. E se nel dibattimento che si apre oggi, alla fine la giuria di Oakland troverà Meta colpevole, Mark e soci potrebbero dover scucire altri $1.400 miliardi. Piccolo particolare, l'attuale valore complessivo di Meta si attesta attorno ai $1.500 miliardi. L'aritmetica è abbastanza impietosa. Non bisogna aver fatto economia a San Gallo per capire che la situazione è potenzialmente catastrofica. Ma in tutto ciò Mark non perde il suo ribaldo aplomb e si mostra con stoica gioia mentre becca mazzate da Merab Dvalishvili. Il pericolo, nemmeno troppo velato, è che i possibili futuri ceffoni della giudice Gonzalez Rogers gli faranno sembrare i calci e i pugni del campione di arti marziali delle delicate carezze.
Thank you. c'hai tu para qua, ni quel me repara. C'hai tu passi, che sento che se ne vanno. C'hai tu para qua, ni quel colura tu. Beautiful girl, bella picciotta.
Non ci vuole molto capire che siamo ancora in Sicilia, quindi non ci siamo allontanati tanto dallo scenario evocato da Andrea Fazioli nel suo consiglio di lettura. Siamo con gli Unna Del Re, con questa Fora Chiovi, Fuori Piove. Allora, adesso, i consigli di oggi non sono proprio strettamente legati all'attualità. Lo spunto ci è stato dato da un bel articolo di pochi giorni fa, apparso sulle pagine milanesi della quotidiano italiano La Repubblica, firmato da Roberto Mutti. Grazie a questo articolo, lo ammetto, io non conoscevo minimamente questo artista, ho scoperto un artista e le sue opere dalle foto di una pulizia, di una composizione formale veramente fuori dall'ordinario, delle foto in bianco e nero che sembrano dei dipinti che ricordano certi grandi nomi dell'arte italiana dell'ultimo secolo. Lui si chiama Gabriele Croppi, è un fotografo attivo da una ventina d'anni, premiato internazionalmente, e abbiamo il piacere di averlo con noi per scoprire qualcosa di più sulla sua visione e sulla sua produzione artistica. Benvenuto Gabriele Croppi.
Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora Gabriele, parliamo subito di una delle cose che naturalmente colpisce di più nelle tue fotografie, cioè il bianco e nero, l'uso del bianco e nero. Cosa ti permette di esprimere una gamma così apparentemente limitata?
Ma guarda, il bianco e nero intanto, vabbè, è la storia della fotografia, perché essendo un'arte così giovane nasce appunto con il bianco e nero, quindi diciamo io sono sempre stato molto attento al passato, insomma, a cercare di in qualche modo di recuperare e rielaborare un pochettino ciò che dal passato sono stato emozionato, quindi questa è la prima motivazione. Poi ci sono tantissimi riferimenti e influenze che ho ricevuto, dirette, fotografiche, soprattutto dal modernismo, in particolare il modernismo americano, ma anche, rimanendo in Italia, da un grandissimo fotografo come Mario Giacomelli, che non solo ha sempre lavorato in bianco e nero, ma ha anche utilizzato la fotografia in una maniera che a me piace tantissimo, cioè in relazione con le altre arti, soprattutto con la poesia e la letteratura.
Ecco, a proposito di questo, perché sembra abbastanza evidente, insomma, leggendo un po' di articoli su di te, non c'è solo la fotografia, ci sono appunto anche le altre discipline che in un qualche modo entrano nelle tue foto. In che maniera?
Sì, io mi sono appunto questa grande influenza che mi ha dato Mario Giacomelli mi ha spinto sin da subito a relazionarmi con le altre discipline. Nasco come pittore, quindi i primissimi anni della mia creatività ero dedicati alla pittura, soprattutto mi sono concentrato nello studio delle avanguardie, e quindi per me è stato naturale sin da subito avvicinare la mia fotografia alla pittura. Oggi la fotografia che pratico si racchiude in una grande ricerca che si intitola Metafisica del paesaggio urbano, la parola metafisica ovviamente rimanda a un grandissimo artista del Novecento italiano che è Giorgio De Chirico, la sua scuola, anche quella in qualche modo mi ha influenzato, così come tutte le avanguardie, devo dire.
Parliamo proprio della metafisica del paesaggio urbano e in particolare di una città che ti sta particolarmente a cuore, e cioè Milano. Ci sono degli scatti veramente sorprendenti per chi conosce la città, sembra quasi che in un qualche modo la riscopra vedendola attraverso i tuoi occhi, attraverso le tue fotografie. Che città vedi tu e che città vuoi farci vedere con le tue fotografie?
Milano è la mia città adottiva, la città in cui peraltro insegno da sempre fotografia presso l'Istituto Italiano di Fotografia, ed è la città in cui mi sono formato come fotografo, anche come diciamo appassionato studente di lettere, e quindi è una città in cui io mi sento bene, a cui voglio bene. È una delle 4-5 città in cui lavorò, l'abbiamo citato prima, De Chirico, quindi per me è stato abbastanza naturale trasferire questa mia fotografia metafisica, cercato di reinterpretare alcune zone. E la cosa è stata facilitata molto anche dall'architettura di Milano. Ci sono alcune vedute di Piazza Duomo con il Palazzo dell'Arengario, piuttosto che San Siro, dove campeggia questa architettura razionalista che rimanda molto appunto alla pittura che ho citato, ma non soltanto, perché questa pittura a sua volta era una citazione della nostra tradizione classica, riassumendo in poche parole.
Ecco, molti dei tuoi scatti nascono in un momento preciso della giornata, e cioè all'alba, durante l'estate in particolare, cioè quando le città sono più vuote e silenziose. Che cosa riesci a captare in quelle ore?
Per me quello è il momento magico, soprattutto, mi permetto di dire, in un'epoca di questi ultimi anni in cui questo turismo così devastante ha finito per modificare tantissimo le città stesse. Quindi il mattino presto è proprio il momento in cui si resetta un po' tutto, in cui la città, per usare una metafora, in qualche modo è nuda, e questo è il momento in cui succede qualcosa di magico, no? De Chirico utilizzava dei termini anche per intitolare le sue immagini che sono molto efficaci, il termine rivelazione, oppure il termine enigma, addirittura premonizione. E questo ci fa capire che la città, cioè quella che noi definiamo come realtà, e la città in una determinata situazione, ma soprattutto la fotografia che cerca in qualche modo di rappresentarla, può trascendere in qualche modo la realtà, può essere qualcos'altro, appunto, come viene a volte sinteticamente detto, creare delle atmosfere sospese, diciamo così.
Ecco, hai usato esattamente lo stesso modus operandi, per esempio, per ritrarre New York, visto che anche New York è stata oggetto delle tue fotografie, c'è anche un bel libro su questo tema, o la città ti ha imposto di agire in maniera un po' diversa?
Assolutamente sì, diciamo che il mio modo di osservare la città deriva da un bagaglio di esperienze, di conoscenze che mi appartiene, quindi è un modo che rimane uguale a se stesso, e quindi ovviamente è chiaro che la città, ogni città ha delle peculiarità e queste peculiarità incidono, ma io credo che alla fine la mia visione sia sempre in qualche modo predominante, sia sempre in qualche modo più forte. Certo, New York è una città verticale, E in effetti, quando mi contattò Maria Hamburg Kennedy, che poi finì per scrivere la prefazione, lei aveva pubblicato, appena pubblicato per Rizzoli, questa grande raccolta con le più grandi immagini che fossero state mai realizzate a New York, si rammaricava per non avermi scoperto troppo tardi, per non avermi potuto inserire, e mi diceva: sei, in qualche modo mi hai stupito, perché ho capito che ancora oggi è possibile fotografare New York in una maniera diversa, e soprattutto uscendo da questo cliché della verticalità, diciamo così.
Gabriele Croppi, è stato un piacere averti con noi, e naturalmente aspettiamo di vedere le prossime fotografie. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie Sergio, e grazie a tutti i vostri radioascoltatori. Un caro saluto.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo, ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.
Condivido un piccolo pensiero. Mi fa abbastanza sorridere il fatto che, con tante canzoni belle su Milano scritte da milanesi, una delle più belle in assoluto sia stata scritta da un bolognese. L'avete sentito, era Lucio Dalla, uno dei suoi periodi più fortunati in assoluto, 1978. Adesso, a proposito così di coming out musicale, insomma, discussioni sulla musica di vario genere, noi vi abbiamo proposto nel corso della primavera un appuntamento con diversi personaggi, diversi autori, artisti, insomma, di vario genere, e tutti avevano in comune una cosa: dovevano confessare delle colpe musicali, si fa per dire, naturalmente. Era un modo per raccontare qualche cosa anche della loro infanzia, della loro adolescenza. Caso vuole che oggi risentiamo il signor Luca Crovi, cioè un signore di cui abbiamo parlato sostanzialmente mezz'ora fa nella presentazione del libro Una storia, la biografia appunto su Andrea Camilleri, scritta proprio da Luca Crovi. E qui lo sentiamo, insomma, confessare le sue vergogne musicali ai microfoni di Natascia Fioretti.
Ed eccoci al nostro momento musicale terapeutico, il momento in cui attraverso la musica scopriamo lati e gusti inediti, magari inaspettati, dei nostri ospiti e delle nostre ospiti. E questa sera tocca a Luca Crovi, direttore artistico del Festival di Massagno, Tutti i colori del giallo, autore di una biografia su Andrea Camilleri uscita lo scorso anno per i 100 anni della nascita dello scrittore siciliano. E noi ne avevamo parlato e preso spunto proprio qui a Rete 2, in particolare con un dossier andato in onda ad Alphaville. Poi Luca Crovi, critico musicale, letterario, insomma, intanto lo accogliamo. Buonasera e bentrovato.
Grazie per avermi invitato.
Prima di rivelarci, Luca Crovi, le sue scelte musicali, ci dia qualche anticipazione sulla prossima edizione di Tutti i colori del giallo. Partiamo da qui.
Beh, anzitutto posso dirvi che sarà dedicata tutta ad Agatha Christie, con dei lati oscuri, segreti della sua vita che verranno raccontati, e i giorni in cui vi aspettiamo a Massagno al Cinema Lux sono il 18, il 19, il 20 e il 21 di maggio, con delle serate che vi sorprenderanno con ospiti italiani ma anche ospiti internazionali.
Allora, 18, 19 e 21 maggio, lo ripeto giusto che così chi è all'ascolto, ma noi poi ci torneremo, lo annunceremo ancora tante volte, ma che i nostri ascoltatori possano già prenderne nota. Abbiamo detto Agatha Christie, invece noi questa sera, parlando di musica, dove andiamo a parare, Luca Crovi?
Andiamo a parare sulla musica punk demenziale italiana, e andiamo a parare in una città come Bologna che negli anni fine 70, primi 80 inventò questo genere musicale grazie a un gruppo che erano gli Schiantos. Tra l'altro il leader di quel gruppo, Fricantoni, è stato spesso ospite della RSI ed è venuto a presentare anche i suoi libri. Uno di questi, per esempio, è incredibile, si chiamava Non c'è gusto in Italia essere intelligenti, era pubblicato da Feltrinelli ed era una raccolta di poesie e aforismi che in qualche modo provocavano il pubblico. Tenete presente che quando io scopro gli Schiantos, li scopro a 11 anni, siamo nel 1979, e il disco occulto, quello segreto, quello che alle feste io portavo e che nessuno voleva ridarmi indietro, tenete presente che l'originale mi venne rubato a una festa,
caspita,
tanto che me lo sono ricomprato, era un disco che si chiamava Chinotto d'azione dissolvente. Uscì per un'etichetta indipendente che era la Cramps, per la quale incideva anche Franco Battiato, tanto per darvi un'idea, Eugenio Finardi, e questo disco dietro aveva le istruzioni per come lavarlo in lavatrice, come se fosse sostanzialmente un detersivo. Poi dentro c'erano delle immagini strampalate, una specie di santino dedicato a...
E non la sentiamo
per santificarla.
Più. Aspetta, immagini strampalate, diceva un santino, poi l'abbiamo persa.
Un santino dedicato a Patti Smith. E poi c'erano dentro delle canzoni che io e i miei compagni di classe canticchiavamo cercando di non farci beccare dai genitori. Per cui quel disco contiene dei pezzi come Mi piacciono le sbarbine, Chinotto, Gelati, ma soprattutto una canzone molto punk che io in qualche modo dedicavo a mia mamma quando mi tirava le orecchie. La cosa divertente è quel pezzo che state per ascoltare, probabilmente vi sconvolgerà per il testo, perché è un testo punk con anche delle parole, insomma, che non si possono dimenticare. È un pezzo che di solito mi dedicano i miei figli adesso, quando io zanno. La cosa divertente è che è passata di generazione.
Di generazione, come spesso accade in questi casi. Allora noi...
Scusa, e non si vergognano neanche loro, hai capito, di ascoltarla?
Eh sì. Allora adesso noi la facciamo ascoltare anche al nostro pubblico di Rete 2 e poi dopo ci torniamo a chiacchierare su questo brano.
Thank you.
Insomma, il testo lascia poco spazio all'interpretazione, Luca Crovi, potremmo dire così.
Io lo so che vi siete sconvolti, però dovete sapere che qualche anno dopo, negli anni 90, quando gli 883 scrissero Si incazza, si ispirarono a questo pezzo, perché c'era anche lì una mamma alla quale doveva arrivare un messaggio molto duro. Ovviamente immaginatevi un undicenne come io che l'ascoltavo e mia mamma che se mi beccava mi avrebbe dato delle legnate sostanzialmente per questo pezzo. Però il coraggio degli Skiantos era di usare un linguaggio anche così volgare, diretto, della strada. Si permettevano di cucinare gli spaghetti sul palco durante i concerti e buttare la frutta e la verdura contro il pubblico. Erano i primi punk italiani sostanzialmente. Tenete presente che in quegli anni ci furono anche le prime tournée in Italia di musicisti come i Ramones. Io ero ancora un po' piccolino per ascoltare i Ramones, però agli Skiantos ci arrivai, con la mia prima esperienza punk. Poi è ovvio, sono passato a gruppi come i CCCP, per darvi un'idea più avanti, era tutta una musica di provocazione e che dall'altra parte però aveva anche dei momenti simpatici di dolcezza. Tenete presente che uno dei pezzi più belli di quel disco è Gelati, che tra l'altro Fricantoni ha rifatto anni dopo con JX, e Chinotto è un disco ancora oggi che viene ristampato. Io ebbi la fortuna poi di incontrare Fricantoni qualche anno dopo e di passare una giornata intera con lui e Platinetta all'interno del museo della radio, e quindi andammo in giro a scoprire cosa la radio aveva passato negli anni. Tra questi pezzi, uno di quelli che era passato per le radio di Bologna è proprio quello che avete ascoltato.
Certo, ma poi perché bisogna sempre contestualizzare, questo aiuta, no? Quando si parla di musica punk di quegli anni, è chiaro che poi nasceva anche in un contesto particolare e quindi esprimeva, ecco, anche una certa epoca, un certo momento.
Poi tenete presente che noi tutti i testi in inglese che contengono le parolacce la maggior parte non le capiamo, no? Quando le sentiamo in un pezzo italiano, questa cosa è una provocazione enorme, no? Da quel punto di vista lì. È ovvio che questi pezzi passavano per le radio indipendenti, non passavano per il circuito normale nazionale, e soprattutto i ragazzi come me dell'epoca si passavano i dischi e le cassettine con questi testi qua, che erano molto provocanti. Si parla di molti anni prima che arrivassero Elio e le Storie Tese, per darvi un'idea. Quindi il rock demenziale nasce con gli Skiantos e poi si declina in vari modi in Italia, anche con altri gruppi che verranno magari negli anni 90 o più avanti.
Certo, ma lei oggi li ascolta ancora occasionalmente?
Sì, io il vinile ce l'ho, cioè, non ti preoccupare. Quando mi devono ricordare che devo stare schiscio e comportarmi in un altro modo, me la mettono sui miei film. La prendono magari da Spotify o da YouTube e me la fanno riascoltare. Ma se ce l'hai, guarda, io farei ascoltare anche agli ascoltatori Gelati, no? Certo, che è una ballata romantica e divertente, no? Ce l'hai lì nel cassetto?
Ma certo che ce l'abbiamo. Adesso l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo ancora qui per i saluti. A tra poco, Luca Crovi.
Grazie.
La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina. Il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende. Per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta. Ma quando prendo lo stipendio in gelati me lo spendo. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati
mia casa è una cantina, la mia vita è in officina.
Lo teniamo in sottofondo, Luca Crovi, questo testo che è davvero tutta un'altra storia, avrebbe quasi da dire, rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima. E mi fa anche pensare questo testo, devo dire, un po' alla musica di Vasco Rossi.
Sì, ma Vasco era un provocatore all'epoca. Tenete presente che scriveva dei pezzi come Fegato, Fegato Spapolato. E gli Schiantos sono stati tra i primi aprire una porta su quel modo di scrivere i testi. Vasco è stato molto legato agli Schiantos, tanto che alcuni degli ultimi dischi che hanno inciso li hanno prodotti proprio per la sua etichetta. E quando Vasco fece le date a San Siro del periodo di fronte del palco, ad aprire il suo concerto c'erano proprio gli Schiantos. Quindi non hai sbagliato il legame tra i due. Cioè, c'è e si stimavano tantissimo, e poi c'era tanta ironia, tanta voglia di non prendersi sul serio. C'è anche la voglia di raccontare il mondo degli operai e del lavorare con la povertà usando delle battute sui gelati o sul chinotto. Insomma, c'è anche quella dimensione sociale lì che è molto diversa da quello uno che si immagina rispetto ai testi provocatori. Ancora oggi, secondo me, sono provocanti e divertenti da ascoltare. Per cui vi consiglio Chinotto degli Schiantos ad azione dissolvente.
Ad azione dissolvente. Luca Crovi, è stato un piacere, sicuramente avremo occasione di risentirci, in ogni caso sarà, se non prima, per il festival Tutti i colori del giallo e, che l'abbiamo detto, protagonista quest'anno sarà Agatha Christie. Grazie ancora Luca Crovi.
Grazie a voi e vi aspetto a Massagno 18, 19, 20, 21 maggio al Cinema Lux.
A presto.
Non è un buco spazio-temporale, è semplicemente una replica, naturalmente, di uno dei nostri appuntamenti con Senza Vergogna, questo spazio dedicato alle, come possiamo definirle, alle disgrazie musicali, giovanili, o quantomeno le cose di cui ci siamo in parte vergognati, in parte no. In questo caso, lo abbiamo sentito, c'era una doppietta degli Schiantos e ce l'ha raccontata Luca Crovi, il direttore della kermesse Tutti i colori del giallo. Con lui siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata di K, sono le 18:26 in questo momento, con l'aiuto naturalmente in redazione di Lucia Bentoglio e anche di Elisa Rossello. Ecco, Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.